Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti, oggi abbiamo Ginevra Quadro Curzio, anzi sarebbe meglio dire riabbiamo Ginevra Quadro Curzio che abbiamo avuto già altre volte, che è una saggista, traduttrice dal tedesco, una delle lingue più difficili per me almeno. Si è laureata in filosofia a Berlino con una tesi sulla teoria del tutto nell'origine del dramma barocco tedesco di Walter Benjamin, uno dei più importanti filosofi del XX secolo e anche, come sapete, uno dei filosofi che più ha riflettuto sull'immagine, sul cambiamento delle immagini nella modernità. E di Benjamin ha collaborato alla traduzione delle opere complete, un lavorone, e ha lavorato per diverse testate, tra cui sia tedesche che italiane, come il Berliner Zeitung, spero che la pronunci bene, il Foglio, Sole 24 Ore, e invece collabora, è il motivo per cui anche qui, in qualità di direttrice della collana Il Vitello d'Oro della casa editrice La Vita Felice, per la quale scegli testa pubblica, eccetera. Infatti avevamo già parlato di altri libri di cui si è occupata, perché lei non solo decide quali libri pubblicare, ma poi cura anche i volumi, come per esempio Lo specchio cieco di Roth e Babe, quindi qui abbiamo parlato di Carl Einstein in questa rubrica, sempre per La Vita Felice. Buongiorno Ginevra.
Buongiorno, Giacinto.
E oggi siamo qui per parlare invece di un autore dell'area della, diciamo, ex Cecoslovacchia, un autore che si chiama Johann Amos Komenský, noto da noi come Comenio, che è nato a Nivicine in Moravia nel 1592. Quindi abbiamo lei, la Ginevra Quadro Curzio, che ha curato il volume, perché ovviamente non potevamo evocare. Il libro di cui parleremo oggi con Ginevra si chiama Orbis Sensualium Pictus, il mondo figurato delle cose sensibili, ed è un libro che fu pubblicato a Norimberga nel 1618. Appunto, scritto dal pedagogo, filosofo, linguista e pacifista, è un autore che su molte cose appunto era all'avanguardia a quei tempi, Jan Amos Komenský. Ed era una persona che faceva parte dell'Unione dei Fratelli Boemi, diciamo del gruppo degli Ussiti, parte della Unione dei Fratelli Boemi, una sorta di protestantesimo. Motivo per cui venne perseguitato e per cui fu costretto all'esilio, a scappare, a vagare tra Polonia, Germania, Inghilterra, Svezia. E però tutto questo peregrinare, e per vivere faceva l'insegnante, lo portarono a interrogarsi sull'insegnamento, e quindi viene considerato per questo, sia per altri libri, ma soprattutto per questo libro che presentiamo oggi, l'Orbis Sensualium Pictus, il fondatore dell'educazione moderna. Oggi noi sappiamo quando questo problema dell'educazione, come sempre, è di grande attualità, e anche oggi, perché leggiamo, sentiamo, vediamo, insomma, che la scuola, l'educazione moderna, appunto, si parla dell'educazione scolastica in questo libro di Comenius. Sappiamo questo, appunto, come l'educazione oggi sia ancora al centro del dibattito, perché siamo alla vigilia, o comunque più che vigili, ci siamo proprio dentro di grandi cambiamenti, e diciamo il modello scolastico viene messo in discussione, insomma, per la società che cambia, e quindi è di grande attualità anche in questo senso. Poi diremo, insomma, come è anche fatta la struttura di questo libro, no? Ecco, e questo fa parte appunto della collana Il Vitello d'Oro, diretta appunto da Ginevra Quadro Curzio. Allora, io la prima domanda che vorrei farti, prima di parlare del libro: perché avete chiamato questa collana che tu dirigi Il Vitello d'Oro, e quali sono le sue caratteristiche rispetto alle altre collane della casa editrice La Vita Felice?
Sì, Vitello d'Oro ovviamente è una citazione biblica modestissima e si riferisce alla storia appunto di Mosè che sale sul Monte Sinai per farsi consegnare da Dio le tavole della legge, che sono tavole della legge appunto scritte di pugno di Dio. E mentre lui fa questo viaggio, diciamo questo viaggio iniziatico, sale sul monte per ricevere le tavole della legge scritta, a valle suo fratello Aronne permette al popolo, che era piuttosto inquieto, di costruirsi un idolo, quindi invece un'immagine della divinità. E questa storia, diciamo che è il prototipo, il nucleo fondamentale di un rapporto conflittuale fra parola e l'immagine, che poi nei secoli prende diverse forme. Ci sono religioni, ad esempio, che non permettono che la verità, la divinità, venga rappresentata in immagine, come insomma, l'Islam o anche la religione ebraica sono totalmente alieni, diciamo, alla rappresentazione della divinità per immagini, mentre invece nel cristianesimo c'è una lunga tradizione, anche pedagogica, nel senso che nel cristianesimo l'immagine è sempre stata un mezzo di trasmissione del sapere, anche del sapere religioso. Nelle chiese le immagini servivano anche a comunicare, a istruire, a trasmettere al popolo i valori e i concetti fondamentali e le storie della religione.
Quindi, ma vuol dire che questa collana è sempre una collana che pubblica, diciamo, libri in cui ci sono testi e immagini.
Sia che ci sono testi e immagini, sia che si tratta, o dovrebbe trattarsi, di libri in cui è centrale il tema del rapporto fra la parola e l'immagine. E in realtà questo Orbis Sensualium, che evidentemente è incentrato sul rapporto fra la parola e l'immagine, poi magari ci arriviamo e ne parliamo più in dettaglio,
Certo.
è il primo della collana, ma in realtà non è il primo, perché quasi tutti i libri che ho tradotto e curato per la casa editrice negli ultimi 3-4 anni sono tutti dedicati a testi che hanno al centro questo rapporto fra la parola e l'immagine in qualche modo. Tu hai
Ma
citato
infatti.
lo specchio cieco, e lì si tratta appunto dell'immagine di sé, dell'identità e dell'immagine che uno si fa o non si fa di sé, raccontata, è una storia di formazione femminile, dell'incapacità femminile di farsi un'immagine di sé e di passare sempre, parla del fatto che di questa ragazza che passa sempre attraverso gli uomini per definirsi e non riesce a farsi un'immagine di sé che le permetta di vivere. Infatti poi finisce male, o addirittura quello che a me è più caro, forse il primo che ho fatto per la casa editrice, quasi casualmente, che è una storia di un romantico tedesco che è Thea Hoffmann, e si chiama L'uomo della sabbia, ed è un racconto un po' noir, un po' inquietante, di cui ha parlato anche Freud per altri motivi, ma è tutto incentrato sulla vista, sull'effetto che gli strumenti ottici possono avere sulla percezione del reale, sulle immagini che ci si fanno del reale e il modo in cui possono essere fuorvianti e distruttive, per cui, oppure a quello di cui abbiamo già parlato, il Bebuchen, è il libro di Karl Einstein, che è stato un espressionista tedesco che ha cercato di portare in letteratura praticamente quello che era la rivoluzione del cubismo, quindi la destrutturazione del quadro, della rappresentazione e l'analisi di diversi piani del reale anche nella
Sì,
scrittura.
però ecco, la cosa che io ho notato in tutti questi libri che tu hai citato adesso, insomma, questo rapporto tra, diciamo, scrittura, testuale e immagini, anche di alcuni ne abbiamo appunto, come dicevamo prima, già parlato, mi sembra di trovare una costanza, cioè quella che tu suggerisci, autori che non sono artisti, ma che fanno molto affidamento all'uso. Insomma, o alla relazione con le immagini, o sbaglio.
Sì, in realtà sì, non è una collana di libri d'arte, è una collana che si confronta con il rapporto che sì, forse autori come tu dici che non sono artisti, ma che hanno
Non sono
riflettuto.
artisti nel senso artisti non sono pittori, scultori, insomma, in questo senso.
Sì, esatto, no?
Però sono più scrittori, filosofi o altro che poi.
Per cui però il confronto con la dimensione dell'immagine è fondamentale, perché a me quello che interessa in realtà è anche il conflitto fra le due dimensioni, gli effetti di incrocio, di ibridazione e se fosse una collana dedicata solo agli artisti o solo agli scrittori, insomma, questa cosa non ci sarebbe. Poi evidentemente io vengo più dalla filosofia che non dalla storia dell'arte, per cui forse c'è anche uno sbilanciamento, ma quello che mi interessa sono autori che però mettano in moto e in scena questo confronto.
Ecco, adesso entriamo invece appunto nel libro per il quale siamo qui oggi a parlare, appunto Orbis Sensualium Pictus di Jan Amos Komenský, che questo libro, oltre al fatto di essere il primo libro illustrato per bambini che va oltre l'idea dell'abecedario, questo consta di ben 150 immagini, insomma. Qual è secondo te l'attualità del libro di Komenský? Appunto, perché questo è un libro che è stato pubblicato nel 1658 e che ai tempi divenne quello che oggi sarebbe da dire un best seller, addirittura anche un long seller, perché è stato usato per secoli e adottato in tante scuole, insomma, dell'Europa.
Sì,
Quindi tu.
assolutamente. Bella. Quella sull'attualità, diciamo che è una domanda non facile, però io direi che al centro di questo libro c'è un'interrogazione un'interrogazione sul rapporto che deve esserci fra il sapere e l'esperienza. È un libro che nasce opponendosi, diciamo, alla cultura scolastica medievale. E cioè una cultura basata esclusivamente sulla parola e sull'autorità. E l'uso che fa delle immagini è un uso per i suoi tempi assolutamente rivoluzionario, nel senso che l'istruzione ai suoi tempi era basata appunto esclusivamente sull'elemento verbale, sull'ascolto del maestro che parlava di cose, come lui dice anche nell'introduzione che fa al libro. Di cui gli allievi non potevano avere alcuna esperienza e che in parte non capivano, per cui era una istruzione basata sulla ripetizione mnemonica, della lezione del maestro. Il fatto che lui introduca l'immagine e quindi il rapporto, la relazione con un'esperienza, perché l'immagine lui la concepisce come una specie di surrogato dell'esperienza diretta e costruisce questo libro su una triade, come spiega lui stesso, che è quella l'immagine, la nomenclatura e la spiegazione dell'immagine. Per cui, tra l'altro, è un libro anche per imparare la lingua, perché è sempre bilingue, concepito come bilingue, nel senso è lingua
Sì,
volgare e latina.
infatti, questo poi c'è una domanda specifica anche su
Ah,
questo.
ecco,
Ecco.
comunque. L'idea di apprendimento che Comenius propone è. Si basa sull'idea che non debba esserci praticamente nell'istruzione, nella cultura, non debba esserci mai una parola per cui non si ha un'esperienza e un'immagine, viceversa, non debba esserci neanche nessuna esperienza che non sia in grado di descrivere e di cui non sia in grado di parlare. Se tu chiedi dell'attualità di questa cosa, io bizzarramente direi che oggi questo problema c'è, come? Nel senso che tra l'esperienza dei ragazzi e l'insegnamento che c'è a scuola c'è uno scollamento gigantesco. La scuola è orientata oggi a modelli che sono molto lontani da quello che è la realtà dei mezzi di comunicazione e dell'esperienza dei ragazzi. Poi c'è anche il richiamo però all'esperienza sensibile, anche quello è un tema che oggi direi che è abbastanza attuale perché si tende a smaterializzare tutto. Diciamo che l'esperienza diretta e viva delle cose è molto lontana per certi versi.
Quindi cercasi il nuovo Comensky. Ecco,
Cerco
adesso
nuovo
parlando del
Comensky.
libro, che è un libro appunto di oltre 360 pagine, perché appunto è un libro, diciamo, per ogni voce, appunto, tu hai detto prima, è diviso in parti, no? Però poi ogni vocabolo, ogni lemma, per esempio, aperto a caso, sembra fatto apposta, ma mi è uscito quello della scuola, no? Quindi sulla
Guarda.
sinistra, quindi nel libro su ogni pagina c'è sul lato sinistro un'immagine e con un titolo, diciamo, un titoletto in latino, scuola, e poi sotto viene, perché è tradotto. Allora, diciamo che poi questo testo è un testo, quando dicevi tu, delle lingue prima, poi ne parliamo più avanti. Poi sulla destra ci sono due colonne di testo che spiegano che cos'è la scuola, in latino e in questo caso in lingua italiana, però l'idea di Comenschi era che ogni nazione venisse pubblicata nella lingua madre, e il latino, perché poi il latino è come, ma questo ne parliamo dopo. E sulla sinistra, appunto, ci sono questi disegni con tutti i numerini, e poi il testo spiega, riferendo ai suoi numerini, cosa si vede nell'immagine, allora il maestro, il solare, il banco, insomma, eccetera, eccetera. Ma questo poi ne parliamo dopo. La cosa che volevo chiedere adesso, che voi avete, allora, prima abbiamo detto che appunto questo è un libro che ha avuto un immediato successo, perché si sentiva bisogno di un libro di questo tipo, perché, come dici tu, il mondo era cambiato, insomma, dal Medioevo c'era stato il Rinascimento, quindi si era nell'età barocca, eccetera, eccetera, con tutto quello che voleva dire, insomma, la rivoluzione copernicana, la Terra non era più al centro e così via. E quindi è stato pubblicato non solo in tante lingue, quindi perché in tanti paesi, ma poi è durato tantissimi secoli questo libro, l'adozione di questo libro, e quindi anche vari editori, insomma, eccetera. Voi avete scelto di pubblicare, di ripubblicare l'edizione del 1901. Quindi una domanda è: perché quella del 1901? Questa è una domanda che ha due domande in realtà. Ne avete fatto un'edizione Panino, la chiamo io, perché vale a dire che il libro di Comenschi, che è quello che occupa la maggior parte, ovviamente, e giustamente, del libro, poi c'è un'introduzione con un testo Ludovit Bacos, che spiega le ragioni per cui, e anche la storia, e questo libro è stato scritto da Comenio. E poi una postfazione, diciamo, un appendice, appunto l'autore per eccellenza che si occupa delle immagini che abbiamo citato, Walter Benjamin, che è un appendice che parla dei libri per l'infanzia, del collezionismo, insomma, dei libri dell'infanzia, quindi dell'importanza dei libri per l'infanzia. Ecco, allora la domanda è: uno, perché avete scelto l'edizione del 1901 e perché avete messo poi questi due testi di questi due grandi autori all'accompagnamento?
La domanda sull'edizione del 1901 si fa presto a dire, nel senso come questo libro è stato, come dicevi, un grande successo, a partire dalla prima edizione che è stata fatta a Norimberga nel 658, già l'anno dopo era stato tradotto in inglese, quindi latino-inglese. Poco dopo ne hanno fatta una in italiano, ne hanno fatte di quadrilingui, è stato adottato come libro di testo effettivamente, quindi è stato fatto in versioni innumerevoli e con modifiche, anche innumerevoli modifiche rispetto alla versione originale. Questa versione del 901 si proponeva di riprodurre esattamente la versione di Comenschi del 658, che tra l'altro appunto è stata fatta a Norimberga, quindi tedesco e latino e non in ceco e latino, anche per un motivo che in realtà ha a che fare con la storia delle tecniche calcografiche e con l'immagine, perché le tecniche di stampa, gli incisori bravi, queste sono silografie, tra l'altro, dopo ne parliamo perché anche Benjamin fa riferimento a questa caratteristica. In Boemia, in Moravia, in Slovacchia, a quei tempi, anche nemmeno in Polonia e nemmeno in Ungheria, dove Comenio ha insegnato e lavorato per tanti anni, c'erano incisori e stampatori sufficientemente abili per produrre un libro di questo genere. E quindi la prima edizione è stata fatta in Germania. L'introduzione è semplicemente perché ci sembrava che un'introduzione comunque all'opera di Comenius e al suo personaggio dovesse esserci. Non è, diciamo che oggi non è più tanto conosciuto Comenius, è più o meno un autore che è scomparso un po' dall'orizzonte culturale contemporaneo. Beniamin ha scritto, l'saggio di Beniamin c'è perché Beniamin ha scritto una serie di saggi sui libri per l'infanzia. In questo saggio, che è dedicato alla raccolta di un collezionista e alla sua pubblicazione, parla direttamente anche dell'Orbis Pictus e parla, ad esempio, di un aspetto che è abbastanza interessante, cioè della qualità dell'immagine, del fatto che le immagini che accompagnano l'opera di Comenius sono xilografie, sono abbastanza rozze e permettono al bambino, dice Beniamin, anche di fantasticare, cioè di entrare nelle immagini ed è come se gli chiedessero di essere completate, cioè di dare un nome effettivamente alle cose. E per cui il discorso che fa Beniamin ci sembrava bello, interessante, sul fatto che l'immagine può essere, come dire, un elemento che chiama la parola a sua volta, cioè che un'immagine può essere fatta in modo tale da richiedere l'integrazione anche della parola. Non so se ti ho risposto alle
Sì, no,
cose.
certo. E un'altra cosa che mi viene fuori, insomma, si evince da questo libro e anche come suggerito nel testo, da Ludovic Bacos, che è un libro proto-illuminista, no? Sia come idea legata all'educazione, ma sia anche perché questo rapporto tra testo e immagini, di tipo enciclopedico, in qualche modo potrebbe aver visto anche il successo che aveva, quindi come da tutti, potrebbe aver ispirato in qualche modo quello che è considerato, diciamo, la summa in questo senso mondiale, che è l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, l'enciclopedia illuminista, insomma.
Sì, è sicuramente un'enciclopedia ante litteram. Diciamo che le due idee a cui si orientava Comenius erano una, quello che lui chiamava la pansofia, cioè una sintesi, un compendio del sapere, un compendio anche perché doveva essere appunto trasmissibile, quindi non un'idea di sapere sconfinata e super articolata, ma come dire un compendio, una forma facilmente trasmissibile, ma che rappresentasse una sintesi. Quindi questi 150 capitoletti in cui è diviso il libro, questi 150 articoli, sono la summa del sapere secondo Comenius. E l'altra idea che sta alla base di questo libro, che è anche interessante, è quella dell'autopsia, che noi siamo abituati a pensare nel contesto dei film gialli, cioè arriva il medico legale e fa l'autopsia. L'autopsia in realtà etimologicamente significa il vedere con i propri occhi ed è stato un principio, allora per Comenius è il principio su cui si basa tutta la sua concezione pedagogica. E in realtà è un principio che diciamo, dalla metà del Cinquecento assume un'importanza sempre maggiore e si collega anche proprio all'autopsia vera e propria, cioè alla pratica di sezionare i cadaveri per conoscere il corpo umano. E infatti è anche interessante vedere a livello iconografico come cambia la rappresentazione delle lezioni di anatomia nel corso della storia, perché inizialmente si vede un maestro, un insegnante in cattedra con gli allievi che stanno sotto di lui e un tavolo per sezionare il corpo in una posizione, diciamo, dislocata rispetto agli studenti e al maestro, con un tecnico che esegue l'autopsia. Già un autore che è stato praticamente il fondatore dell'anatomia moderna, che è Vesalio o Veselio, un olandese, originariamente il nome era Van Wezel. con la sua fabbrica del corpo umano, descrive una lezione del 543 e bizzarramente è anche contemporanea, cioè nello stesso anno esce questa fabbrica del corpo umano e la rivoluzione dei corpi celesti di Copernico. Quindi cioè, è proprio una svolta, quella dell'orientamento nel sapere, dell'orientamento all'immagine rispetto alla parola. E comunque la lezione di anatomia di Vesellio è una lezione in cui gli allievi sono raccolti insieme al maestro che seziona il cadavere intorno al tavolo, quindi vedono le cose con i loro occhi.
Abbiamo capito che il prossimo libro che pubblicate è uno su Vesalio, Vesè.
Sarebbe meglio.
Senti, la struttura comunque di tipo enciclopedico di questo manuale, no? Le parole, le immagini in riferimento a delle cose, no? E che quindi per sostenere questa idea della percezione sensoriale, come già hai detto, no? Da cui poter ricavare informazione, perché lui infatti affermava che bisogna preferire le cose reali, cioè questo diciamo rapporto sempre sulla realtà, no? Se si è nella possibilità, allora portiamo
Gli oggetti stessi.
l'oggetto nella scuola, no? E anche questa idea di mettere tante immagini nel libro, ma anche nelle pareti, insomma, così. Per esempio, se prendiamo una mela, allora, siccome la mela c'è dappertutto, allora mettiamo proprio la mela vera, perché la questione non era solo quella visiva, come dice Comenio, ma anche di tutti i sensi, tutti gli altri segni, l'olfatto, l'udito, insomma, eccetera. Se no, se non c'è, mettiamo l'ananas, a quei tempi è difficile magari avere un ananas da quelle parti in Europa, allora ricorriamo all'immagine, no? Quindi questo riferimento alla realtà è sempre molto, molto presente, no? La cosa, per esempio, che lui, di cui si vede poi nel libro, è che praticamente tu prima hai accennato tutte queste immagini, insomma, che sono poi immagini ovviamente non disegnate, c'è un problema della litografia, della qualità delle immagini, però viene fuori anche, si dice nel libro, che gli artisti, proprio a sostenere questa idea, diciamo, dell'importanza della realtà, che anche gli artisti che hanno disegnato queste immagini, perché non è stata disegnata da un solo artista, diciamo, comunque da un solo disegnatore, quelli che hanno disegnato, diciamo, le immagini che sono state pubblicate poi nel libro dal vero sono migliori di quelle che le hanno dovuto disegnare per forza di cose senza avere un modello reale di riferimento, ma a memoria, insomma, comunque anche attraverso riferendosi ad arte, insomma, astrattamente.
Tu dici che si vede questa differenza?
No, lo dice lo Bacos, cioè, non mi ricordo se è Bacos o Benjamin, che dice appunto che questa cosa della diversità di qualità di un'immagine rispetto a un'altra è dovuta al fatto che se l'artista ha avuto modo o meno di poter vedere davvero la cosa che ha disegnato, e quindi mentre lo disegnava di averlo come modello.
Ah sì, può darsi, però insomma ci sono anche tipi di immagini molto diverse in questo libro perché appunto ci sono cose che sono tratte dall'esperienza comune,
E
come
cosa hanno
boh,
inventato, anche perché il libro inizia con
l'articolo su Dio.
infatti, cioè, che diciamo, mentre questo parallelismo tra le parole e le cose, no?
Sì.
Sembra parlare di Foucault, appunto, cioè, Comenio dà proprio l'importanza, dà molta importanza alla madrelingua, perché allora ovviamente la lingua, diciamo, colta, e quella anche della scuola, si andava a scuola per imparare in latino. Però lui, l'altra rivoluzione che fa, e dice no, si deve imparare il latino, passando prima per aver imparato la madrelingua, quindi l'italiano, l'italiano, l'inglese, l'inglese, appunto, il polacco, il polacco, il polone, eccetera, eccetera.
Ah, perché c'è questo fatto, ad esempio, questo libro qua, noi abbiamo fatto quasi tutti, o comunque molti, che hanno fatto il liceo si sono trovati a fare il latino. Io del latino non ricordo assolutamente niente, e devo dire che rimettendo a posto la traduzione di questo libro mi è sembrato di imparare bene il latino, perché è talmente efficace questa associazione tra lingua madre, latino e l'immagine, per cui si ha sempre un riferimento molto concreto. E adesso questa è una nota un po' da traduttore, però prima è stata imbastita una traduzione normale del latino o del tedesco, del latino di questo libro da affiancare al testo italiano. Poi però si è trattato di elaborarla questa traduzione facendo in modo da creare sempre il triangolo fra immagine, parola in latino e parola in italiano, perché è questo il sistema che Comenius aveva in mente ed è quello che è particolarmente efficace. E sulle immagini, poi no, tra l'altro, scusami,
No,
sulla
certo.
qualità, non so, ma qualità in senso la diversità delle immagini che ci sono le immagini anche che alcune sono molto da illustrazione popolare. E tra l'altro questo è un tratto bizzarro su cui ci si può anche interrogare. Allora, Comenius era assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda la pedagogia, ma a un secolo dalla pubblicazione di Copernico, lui ai bambini insegna ancora che la Terra è al centro del sistema solare, è al centro del cielo, che tutto gira intorno alla Terra. Quindi è come se trasmettesse un sapere ancora legato intanto alla cultura popolare e non solo alla lingua volgare, ma anche proprio all'esperienza dei sensi. Poi probabilmente in uno stadio più avanzato può darsi che sarebbe intervenuta, come dire, un livello d'astrazione, uno sganciamento dai sensi, ma in questo libro la Terra è ancora al centro
Sì,
di tutto.
anche perché poi questo libro, nonostante ci abbia tutte queste caratteristiche innovative per l'epoca, come dicevamo, no? È un libro, diciamo, dal pensiero che presenta all'inizio e alla fine, c'è una premessa iniziale che dice più o meno: Dio il Signore, avendo formato della terra tutti gli animali, campi, condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati, poi va tutto avanti. Continua dicendo l'uomo mi dà questi nomi, insomma, eccetera, eccetera, per dare importanza alla parola, anche perché infatti questo è un libro, però lo mette e anche alla fine, insomma, diciamo, c'è un'apertura e una chiusura, diciamo, vabbè, tutte queste cose qua si fa, però comunque
La parola.
era una cosa, anche che era una cosa normale all'epoca, bisogna anche dire questo, insomma, dice, vabbè, noi siamo degli uomini, pensiamo con la nostra testa, facciamo, scriviamo. Proponiamo le pedagogie, eccetera, però tutto questo lo riusciamo a fare grazie al volere di Dio, no? E quindi in questo senso confermo quello che stavi dicendo prima, no? Di questo rapporto con.
Che comunque è un libro di grande tolleranza perché alla fine ci sono quattro articoli dedicati alle religioni monoteiste e le mette quasi alla pari, cioè non,
Sì,
forse.
infatti quando ce l'abbiamo introdotto, ci abbiamo detto appunto che lui è un pedagogo, un filosofo, cioè, ma anche un pacifista,
Sì,
cioè, appunto per
vabbè.
queste
E ne aveva
idee.
ben 12, gli hanno fatto delle tali porcherie durante la guerra dei 30 anni, credo che gli abbiano sterminato la famiglia e bruciato casa 2 volte. Non se l'è passata molto bene
Sì,
nella
no,
guerra.
certo, però c'è anche chi è una cosa così reagisce in maniera
E un attimo,
vendicativa, no?
anche questo è un elemento piuttosto attuale.
Anche in questo, diciamo, invece di lui sviluppa questa idea della tolleranza, probabilmente lo fa anche perché aveva questo, diciamo, questo fuoco sacro, questa vocazione all'educazione, alla pedagogia, no?
Sì. Vabbè, l'altra cosa che volevo dire, che non ho finito, scusa, ti interrompo, ma
Sì,
volevi dire,
certo. No, no.
no, appunto, le immagini sono molto diverse fra loro, ce ne sono certe che sono appunto incentrate sulla vita pratica, eccetera. Poi, ad esempio, c'è tutta una parte dedicata alle virtù, diciamo, a concetti astratti. E qua nelle immagini si tocca un pochino anche con libri più o meno contemporanei, perché c'è anche tutto un filone, cioè non è che sta da solo Comenius, tra Rinascimento e Barocco c'è stata appunto una forte svolta verso la rappresentazione, verso l'immagine, riprendendo un po' i geroglifici, cioè in diverse costellazioni c'è stato anche chi ha ripreso le immagini allegoriche, gli emblemi come simboli di un sapere occulto, di un sapere teologico, e c'è un pochino questo filone, c'è anche in Comenius, dove le immagini sono dedicate appunto all'etica, alla prudenza, alla diligenza o appunto a Dio e a concetti assolutamente astratti. Ed è anche interessante vedere la differenza fra appunto di stile di rappresentazione anche fra le immagini che sono dedicate alla vita pratica, perché poi ci sono appunto la bottega del barbiere, i bagni pubblici, o non so, l'articolo che è anche abbastanza bizzarramente interessante, quello dedicato ai supplizi dei malfattori, alle punizioni dei criminali. E anche quello è dettagliatissimo, con tutti i numerini, appunto, a chi tagliano la lingua, a chi viene impalato, a chi viene bruciato sul rogo.
Sì, comunque appunto un libro veramente interessante, di piacevole lettura, ma anche che ci dà tante informazioni, non solo sia sulle cose di cui parla, ovviamente portate oggi, ci sembrano cose molto semplici, tra l'altro è dedicato ai bambini dell'elementare, soprattutto, però ci fa comunque riflettere come anche sulle cose, sulla semplicità del primo approccio. Insomma, la vita, ed è una cosa comunque veramente molto cioè, interessante, ma anche piacevole, perché questo qui cioè, è anche proprio un bel libro, cioè, è proprio bello, insomma, anche da guardarlo, da leggerlo, averlo tra le mani, insomma,
Sì,
cioè,
è un libro.
anche se pubblicato adesso, sembra di avere tra le mani un libro di una volta, insomma, una rarità.
Beh, devo dire che è stato anche impegnativo da fare, non facile dal punto di vista tecnico, appunto perché è un libro che ha delle caratteristiche che non sono scontate, anche questo affiancamento delle due lingue con le immagini. Le immagini devono avere una qualità decente, e poi appunto ho detto della traduzione, del problema di farla, di adattarla in modo che fosse corrispondente alle intenzioni di Comenius e alle edizioni precedenti, ma anche mettere, come dire, su una pagina le due colonne affiancate sembra niente, ma è comunque tecnicamente non è facilissimo. C'è molto lavoro manuale, stranamente, anche in un libro fatto in questo modo. Manuale, vabbè, usando gli strumenti tecnici tecnologici di cui disponiamo, ma comunque tanto lavoro, tante ore lavoro, mettiamola così.
Sì, vabbè, adesso io leggerei cioè a pagina 196 abbiamo appunto sempre sulla sinistra un'immagine di un interno che era appunto che era lo studio di un pittore, questo è appunto pittura, la pittura, quando poi
Ora.
c'è sono i testi in latino, ma proviamo a leggere in italiano. E poi ci sono tutti questi numeretti, numero i dipinti. Uno, appagano gli occhi e decorrono le stanze. Il pittore disegna un'immagine con il pennello. Poi, quattro, su una tavola, perché ogni posto sul cavalletto 5, no? E poi ti metti il numero, perché poi, cioè, il discorso è conseguenziale, però è interrotto da un numeretto, perché ti rimanda subito l'oggetto di cui stai parlando, no? Poi su un cavalletto, reggendo con la sinistra la tavolozza. Sei, quindi è un continuo andare con gli occhi da destra a sinistra, da sinistra a destra, per spiegare appunto al bambino che cos'è la pittura, cosa fa, quali sono gli strumenti, insomma, no? E così via, insomma, la tavolozza su cui ci sono i pigmenti pestati dal garzone, infatti, su un piano di marmo. Intagliatore e scultore scolpiscono statue. Infatti sono delle statue anche.
Ah, sì, giusto.
Questa stanza dal legno e dalla pietra con il numeretto, l'incisore e il tagliatore incidono dell'ottone, legno e altri metalli, forme. E poi c'è il 10, dove c'è appunto riprodotto un'incisione nell'incisione, insomma, e personaggio con un cesè e così via.
Si possono leggere andando avanti e indietro, come dici tu, ma si possono leggere, mi è venuto in mente adesso in realtà, anche come delle sorte di liste, no? È come se fosse, se uno
Certo.
li legge senza andare avanti e indietro con gli occhi fra il testo e l'immagine, il latino, sono praticamente delle liste, per cui sono, chi era Umberto Eco che aveva questa idea della lista, che come forma di conoscenza, no?
E poi diciamo che ogni parola, quindi ogni doppia pagina, perché abbiamo detto c'è un'immagine e un testo, è una cosa anche un po' a sé, nel senso che è un libro che puoi aprire a qualunque pagina e vedi quello che ti esce fuori, sia perché vuoi giocare, insomma, apri e ti esce le parti della casa, apri un'altra e ti esce la liberalità, insomma. E quindi, oppure se vuoi sapere di una cosa, allora c'è un indice, cerchi, quindi è un libro, come si direbbe oggi, anche multitasking in qualche modo. Perché c'è anche questa idea del gioco, perché come Ennio, cioè quando arriva il professore a scuola, il maestro, buongiorno ragazzi, apriamo oggi il libro a pagina, e qua fai, puoi fare così, apriamo oggi il libro a pagina 136-137, perché è doppia, molitura, la macinatura, quindi c'è il mulino, insomma, è un libro anche divertente da giocarci,
Sì,
ecco.
lui aveva molto l'idea che il gioco fosse una componente fondamentale dell'apprendimento. È quasi come che fosse un libro in cui non bisognava per forza studiare con assoluta serietà, con sacrificio, eccetera, ma che bastava anche darlo in mano. Lui insisteva anche ai bambini in età prescolare perché lo sfogliassero, perché sfogliando vedessero le immagini, con l'idea che appunto i bambini hanno una particolare predisposizione, una particolare affezione per le immagini, e guardandole potessero semplicemente giocandoci, no? Sfogliando e risfogliando il libro, andando avanti e indietro, guardando le immagini, ogni tanto andandosi a cercare una parola, una spiegazione, potessero imparare anche giocando, cioè divertendosi. E in effetti è un libro in cui uno si può anche, cioè, con cui uno si può divertire.
Ecco, noi giocando e scherzando siamo arrivati alla fine e quindi ringraziamo Ginevra Quadro Curzio per essere stata
Grazie a te,
con
Tinto.
noi a parlare del libro di Jan Amos Komenský, Orbis
Sì. Che
Sensualium Pictus, edito dalla Vita Felice.
però è appunto un libro che bisogna vedere, noi ne abbiamo parlato tanto,
Eh
insomma.
sì, ma infatti noi compriamo, cioè facciamo questa trasmissione perché poi i libri li raccontiamo in modo che poi le persone possano acquistare e quindi le leggono e quindi le vedono, perché comunque leggere è un vedere comunque con gli occhi, no? E quindi cosa dire? Correte in libreria. Grazie Ginevra
Grazie a voi.
e arrivederci a tutti i radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.